Camminano sconsolati i discepoli tornando a casa. Camminano tutti chiusi nel loro dolore, camminano oppressi dalla fatica di quello che è successo. Hanno tutte le ragioni dal loro punto di vista. Il loro maestro, il Signore Gesù, è morto, crocifisso in maniera drammatica, improvvisa, improvvida. Camminano talmente tristi e talmente racchiusi nel loro dolore da non accorgersi che il Signore stesso è lì accanto a loro, che cammina con loro, strada facendo. Quell'ospite, quel pellegrino che è venuto a tener loro compagnia, che li accompagna, il Signore risorto, e loro neanche se ne accorgono. E così inizia questo dialogo surreale, paradossale. Loro che stanno parlando di ciò che è successo in questi giorni, il pellegrino che si accosta e che dice: ma di cosa state parlando? Che sta succedendo? E questi sono quasi offesi: ma non si vede abbastanza, non abbiamo abbastanza una faccia da funerale per vedere cos'è successo? Ma da dove vieni? Di dove sei? Non sai cos'è successo a Gerusalemme? Stanno parlando della sua morte, stanno parlando delle sue torture. Eppure Gesù è già altrove, dice: cioè, di che cosa? È straordinario il Signore Gesù. Loro sono ancora tutti al Venerdì Santo, come spesso accade anche noi. Lui invece è già altrove, ha già superato, la pietra è stata ampiamente ribaltata. Le ferite ormai sono diventate, ricordate domenica scorsa, l'occasione per dire a Tommaso: guarda, anch'io ho condiviso la sofferenza che tu hai vissuto. E così il Signore chiede: cos'è successo? Di cosa state parlando? E questi raccontano di questo Gesù profeta, grande in parole, in opere. E poi c'è questa frase che trovo fra le più tristi di tutto il Vangelo: noi speravamo, la speranza declinata al passato. La speranza che non ha futuro, la speranza che è la figlia dell'orizzonte altrove, che è la figlia del futuro, che è il sentimento del dopo declinato al passato, al prima. Vedete, amici, una cosa bellissima che avremo modo, su cui avremo modo di riflettere in questi 50 giorni pasquali, è proprio il paradosso che Gesù è risorto, ma noi a volte no. Che Gesù è già oltre e noi siamo ancora attaccati al vecchio. Che Gesù ha già abbandonato quella croce. Noi invece molto spesso siamo lì a incensarla, a venerarla, facendo del nostro dolore una specie di monumento alla vita. Del nostro dolore una specie di qualcosa che ci dà identità. Più di una volta ho scritto e ho detto che non c'è che un modo per superare il dolore, è non amarlo. I discepoli di Emmaus invece sono veramente il prototipo del discepolo che ancora non ha capito cosa sta succedendo. Io so per certo che qualcuno di voi, ascoltandomi, sta dicendo: Paolo, perché tu non conosci la mia vita, tu non conosci la mia sofferenza. Vi chiedo scusa, perché sicuramente ci sono dei fratelli in mezzo a noi che da quando sono nati sperimentano la fatica dell'esistenza, ma non possono essere la maggioranza, non possono essere tutti. Io guardo le mie sofferenze molto spesso sono sofferenze di crescita, sono sofferenze che io stesso mi creo perché non sono capace ad affrontare le cose, perché mi faccio i giri di testa, perché perdo di vista l'orizzonte. È vero, io non conosco la tua sofferenza, amico che ascolti, ma il Signore Gesù sì, l'ascolta, perché Lui ci è passato e camminando con noi ci dice: ma di che cosa state parlando? Ma cos'è questi discorsi che continuamente fate? Certo, viviamo un momento difficile, ma quando non lo è stato? Ci sono venti di guerra, ma quando non ci sono stati? C'è un sentimento di oppressione, di crisi continua, ma quando non è successo? I discepoli si sono lasciati ingannare, perché declinano la speranza, che è un verbo del futuro, al passato, perciò non possono incontrare il Signore risorto né allora né mai. E c'è allora questo rimprovero, questo saluto, questo insulto da un certo punto di vista, che è il più bello. E che bello quando siamo tutti chiusi in noi stessi, nel nostro dolore, che ce la cantiamo, ce la suoniamo, ce la balliamo e poi ci facciamo anche l'applauso e Gesù ci dice: ma svegliati, ma che cosa stai facendo? Stolti e tardi di cuore, deficienti, siete dei deficienti, siamo dei deficienti, cioè manchiamo di qualcosa, manchiamo di una prospettiva alta e altra, noi che pure abbiamo conosciuto la parola. E così Gesù fa questa cosa bellissima, torna indietro e rilegge tutte le scritture e cerca di far capire il dolore e la croce sono successe e non sono evitabili neanche al discepolo, ma è la chiave di lettura che se ne dà, che cambia tutto, che cambia l'orizzonte. Quel noi speravamo diventa una speranza diventata realtà, basta saper leggere fra le righe. Ed ecco allora che la parola, questo dono straordinario che insieme allo Spirito, letta all'interno della Chiesa, del cammino della Chiesa, della tradizione, ci permette di leggere ogni nostra storia e di illuminare anche la storia che sembra essere più drammatica. Deficienti, dice Gesù, e comincia a raccontare loro di sé a partire dalla parola. Fossimo capaci a lasciarci un po' disturbare da Gesù anche quando non ci fa solo le carezzine ma ad ogni tanto ci dà una sveglia. Fossimo capaci a leggere la nostra vita, anche le sofferenze, alla luce del grande progetto che Dio ha su di noi. Il loro cuore ora si scalda, anche se sono stati insultati. Hanno il coraggio di dire la verità di loro stessi. Sì, è vero, questo straniero, questo sconosciuto sta dicendo una cosa verissima, che non hanno capito, che si può leggere quella storia in maniera completamente diversa, che si può leggere la nostra storia in maniera completamente diversa. Non dicono nulla, ma il loro cuore si scalda e cambia il loro modo di vedere le cose. Ed è straordinario perché a un certo punto il Signore fa come per andare avanti, avete sentito, e loro gli chiedono semplicemente: rimani, resta con noi. E il Signore si ferma per restare. Sempre il Signore si ferma per restare, anche quando fa finta di tirare dritto. Lui non ci molla 2-0, Lui non vuole lasciarci là dove siamo e resta sempre con noi, in qualunque momento della nostra vita. Resta il Signore, non se ne va, non tira dritto. E quel gesto che fa, e vedremo come, e abbiamo già visto come il Signore risorto è riconoscibile soltanto più attraverso dei gesti, dei segni, dei sacramenti, le ferite per Tommaso, la voce per Maria di Magdala, la pesca miracolosa sul lago di Tiberiade. E qui compie questo gesto fatto così tante volte, il gesto dello spezzare, del condividere, il gesto della cena, il gesto che ha cambiato il cuore dei discepoli. Ripete quel gesto, lo fa, e mentre spezza il pane finalmente lo riconoscono. Che meraviglia! Una volta che lo riconoscono, in quel gesto scompare, quasi come se Luca volesse dire che nello spezzare il pane noi facciamo esperienza di Gesù risorto, ma in una maniera altra, diversa, non quella sensibile, non quella di toccare, ma quella molto più profonda e vera dell'anima. Ecco che ora finalmente quel gesto li ha cambiati, li ha turbati. Certo, ammettono, ci si scaldava il cuore mentre lui parlava, e tornano indietro. Ed è bellissimo perché, come sapete, quando raccontano agli altri di quello che hanno visto, di quello che è successo, quando raccontano agli altri, Gesù risorto appare in mezzo ai discepoli. E dicono i discepoli di Emmaus di aver incontrato il Signore, e gli altri apostoli dicono: ma allora è veramente risorto, è apparso a Simone. È buffo perché non c'è nessuna traccia di questa apparizione a Pietro di Gesù risorto, probabilmente perché non è andata granché bene. Avrete notato sicuramente che questo racconto bellissimo, questa lunga passeggiata ha a che fare con l'Eucaristia. C'è tutto, l'incontro, il cammino, la liturgia della parola, l'omelia, l'Eucaristia, lo spezzare il pane, il ringraziamento, è proprio una specie di tessitura di quella che è l'Eucaristia, e così è in effetti. L'augurio che vi faccio allora, cari amici, in questo splendido tempo pasquale è di darci del tempo per risorgere nell'anima, per imparare a riconoscere Gesù ovunque sia, per ammettere a noi stessi che molto spesso siamo talmente chiusi nelle nostre piccole grandi disgrazie da non accorgerci che intanto Lui cammina con noi. Splendida domenica, splendida settimana.